Benvenuti a Parole di classe, il podcast della Scuola Secondaria San Paolo, la voce di chi la scuola la vive davvero. In questa serie speciale, dal titolo Il Tevere, il fiume che muove l'Umbria, io e i miei studenti della prima L entreremo nelle acque del Tevere per scoprire i segreti di questo fiume, dalle sue origini tra i monti, ai porti, alle produzioni e ai commerci che hanno fatto grande questa valle, fino ai nostri giorni. Ogni puntata sarà un viaggio nel tempo per ascoltare come il Tevere ha modellato la vita delle persone e delle città lungo il suo corso.
Dimenticate i muri, dimenticate i confini tracciati col righello sulle mappe. Provate a chiudere gli occhi, a fare un salto indietro nel tempo, prima ancora dei Romani. La frontiera più viva del centro Italia non era fatta di pietra, ma d'acqua. Era il Tevere, un fiume che univa più di quanto separasse.
Già, oggi un fiume ci sembra soltanto qualcosa da attraversare velocemente con un ponte, ma nell'antichità era molto di più. Era una vera cerniera tra due mondi diversi, gli Etruschi da una parte e gli Umbri dall'altra, che proprio lungo il fiume si incontravano.
Non divideva, ma univa davvero. Le due sponde si parlavano continuamente, come se il fiume fosse una strada aperta dove passavano persone, idee e abitudini diverse.
Viaggiavano merci, culture e conoscenze. Ed è proprio grazie a questi scambi che la città, come Perugia e Rivieto, sono cresciute, diventando importanti centri di commercio e di incontro.
E pensare che all'inizio era solo un fiume dalle acque chiare, chiamato Albula, un nome semplice per un corso d'acqua ancora poco conosciuto.
Ma col tempo è diventato il leggendario Biondo Tevere, un fiume sempre più centrale nella storia e nella vita delle persone.
Sulle sue acque si muoveva davvero di tutto. Non era solo un paesaggio naturale, ma una vera e propria via di comunicazione.
Trasportava legname, ceramiche e persone. E i barcaioli che erano fondamentali, veri esperti che conoscevano ogni corrente, ogni pericolo e ogni cambiamento del fiume.
Ma il Tevere non era l'unica strada possibile per muoversi e commerciare.
Infatti esistevano anche importanti vie di terra, come la via Tiberina, che correva parallela al fiume che collegava territori diversi.
Una strada fondamentale, soprattutto quando il livello dell'acqua non permetteva di navigare e bisognava trovare altre soluzioni.
Insomma, il Tevere non era solo un fiume, era il cuore dei commerci, delle relazioni e della vita di tutto il territorio.
Sapevate che l'Umbria era considerata il granaio di Roma? C'è una delle principali fonti di cibo per la capitale dell'impero?
Proprio così, lungo il fiume sorgevano tante ville rustiche, cioè vere e proprie aziende agricole dell'antichità, organizzate per produrre grandi quantità di beni.
Un esempio famoso è la villa di Plinio, a San Giustino, che ci racconta quanto fosse sviluppata questa attività agricola.
Da queste ville partivano prodotti come olio, vino, fichi e cereali, che venivano trasportati lungo il Tevere, fino ad arrivare a Roma.
E poi c'era il legname. L'alta valle del Tevere era ricchissima di boschi, una risorsa fondamentale per costruire.
I Romani organizzavano grandi attività di disboscamento. Infatti, una zona si chiama ancora oggi Trabaria, cioè terra delle travi.
I tronchi non venivano caricati sui carri,
ma venivano lasciati galleggiare nel fiume, sfruttando la corrente per farli arrivare fino a Roma in modo più semplice.
Anche la produzione di ceramica era molto importante per l'economia locale.
Nella media valle del Tevere c'erano grandi fornaci e le ceramiche prodotte erano di altissima qualità. Venivano esportate in tutto il Mediterraneo, perfino in Nord Africa.
Se pensiamo a com'era la vita lungo il Tevere fino a pochi decenni fa, sembra davvero un altro mondo, molto diverso dal nostro.
Sì, fino agli anni 50 del Novecento, prima dei ponti moderni, il fiume si attraversava solo con le barche, vere zattere traghetto.
Queste barche trasportavano persone, animali e carri ed erano indispensabili per la vita quotidiana delle comunità.
I barcaioli erano figure fondamentali, quasi delle istituzioni, perché senza di loro molte persone non avrebbero potuto lavorare o spostarsi.
Conoscevano perfettamente il fiume, le correnti, le piene e tutti i momenti di pericolo.
Tutto era regolato dai contratti precisi, con pedaggi, regole e responsabilità ben definite.
Ma esistevano anche delle eccezioni legate alla solidarietà.
Ad esempio, frati e mendicanti potevano attraversare gratuitamente senza pagare il pedaggio.
Tra i barcaioli più ricordati c'è Valentino Morresi,
uno degli ultimi barcaioli del Tevere, una figura molto importante per il territorio.
La sua barca non era solo un mezzo di trasporto,
ma un vero punto di riferimento per tutta la comunità che veniva lungo il fiume.
Grazie a persone come lui, il Tevere è diventato sempre più il filo che unisce le persone e le loro storie.
E c'era anche un'altra tecnica fondamentale per sfruttare il fiume, la frittazione del legname.
I tronchi venivano legati tra loro, formando grandi zattere, che scendevano lungo il fiume seguendo la corrente.
Un sistema ingegnoso che per secoli ha permesso di rifornire Roma di legno per costruzioni, navi e persino per riscaldare le terme.
Ma cosa succedeva quando l'acqua era troppo bassa e le zattere rischiavano di fermarsi o incagliarsi?
In quei casi si usavano le chiuse, cioè palizzate di legno che servivano ad alzare temporaneamente il livello dell'acqua.
Una specie di diga mobile, semplice ma molto efficace.
Esatto, chiamata anche conca di navigazione, che permetteva alle barche e alle zattere di passare senza problemi.
È davvero impressionante pensare a quanto fossero avanzate queste soluzioni per l'epoca.
E a proposito del Tevere, c'è anche una storia curiosa legata alla sua sorgente.
Racconta, sono curiosa.
Il Tevere nasce dal Monte Fumaiolo, ma fino al 1923 quella zona apparteneva alla Toscana, nella provincia di Arezzo.
E poi cos'è cambiato?
Durante il regime fascista, Mussolini modificò i confini e la zona passò all'Emilia-Romagna, nella provincia di Forlì.
Una scelta quindi non solo geografica, ma anche politica.
Sì, simbolica, voleva collegare il suo potere alla grandezza di Roma e alla storia del Tevere.
Ed è proprio lì che fece costruire una stele con la scritta «Qui nasce il fiume sacro ai destini di Roma», un messaggio molto significativo.
Un gesto che dimostra come il Tevere sia sempre stato molto più di un semplice fiume.
È storia, memoria, identità.
È lavoro, ingegno e vita quotidiana.
Ed è un filo che unisce passato e presente, accompagnando ancora oggi il nostro viaggio.
Il nostro viaggio lungo il Tevere per oggi finisce qui.
Ma il fiume continua a scorrere, portando con sé storie, lavoro e memoria.
Avete ascoltato Parole di classe, il podcast della Scuola Secondaria San Paolo. La voce di chi la scuola la vive davvero. Alla prossima puntata, con nuove storie e nuove parole da condividere.